tendenzialmente sulla stessa parte.
Va bene. Io credo che ora volevo togliere le chiacchiere perché ci fanno dentro. Penso che il video, noi li facciamo i video perché se qualcuno poi dopo vuole risentirli oppure ha perso, credo che sia molto difficile vedere un video lungo così in una registrazione che riprende tutto. Io cerco anzi di spezzettarli, però non lo so se il video è proprio la mossa vincente in queste registrazioni, anzi parliamone, no?
O comunque... forse l'audio è sincronizzato con le slide.
Sì, questa è una possibilità che abbiamo sperimentato a lungo, forse un po' meno pesante, però magari potete essere voi, ci dite qual è la soluzione più adatta, se l'audio sincronizzato con le slide, che ho già messo fin qui, oppure la videoregistrazione in cui il video dà degli indizi su quale parte delle slide siamo. Comunque, bando alle ciance, adesso ce la fa. Allora, oggi io vi presento il nostro conferenziere per 3 giorni, Mario Calabrese, che gentilmente è venuto dalla Francia per raccontarci la sua esperienza, ma non solo, anche per descriverci un mondo di riferimento pedagogico attraverso il quale inquadra le sue operazioni di tipo didattico. Mario quest'anno ha lavorato in un contesto di formazione dei docenti appena entrati in servizio, problematica che si sta espandendo anche da noi in Italia. Voi avete sentito, ci sono vari blog che si occupano di questo argomento e anche noi abbiamo cominciato a interessarcene, quindi ci è sembrato che potesse essere molto interessante vedere il loro approccio e confrontarlo con uno nostro magari ancora un po' da costruire, no? Da sviluppare, da capire. Quindi io credo che nella visione tra un esperto in pedagogia e in learning, i giovani docenti che hanno preso ora il servizio e che si trovano a insegnare ai nuovi studenti, e studenti e invece docenti esperti come voi, no? Che possono interagire con lui, penso che si potrebbe creare un nucleo di riflessione, no, perché non è che siamo qui per trovare la soluzione oggi, no? Però penso che dal confronto tra tanti punti di vista magari possono venire delle nuove domande, comunque delle riflessioni che possono essere interessanti per noi. Quindi oggi noi ci incontriamo con Mario e lui ci parlerà dell'insegnamento, dell'apprendimento, di varie teorie anche, no? Dell'insegnamento. E poi domani avremo un incontro sulla valutazione, centrerà un pochino anche meglio forse. Cioè,
centrerà molto meglio, come facciamo un workshop pratico su come costruire dei test, delle domande di risposta multipla su Moodle.
E poi
ho pensato a Moodle perché penso sia il nostro strumento.
Noi lo usiamo, quindi cerchiamo di naturalmente siamo aperti anche altri strumenti, ma insomma per capirci già. E poi ci incontreremo ancora giovedì per parlare di pratiche collaborative e in particolare del PLD. Sono molto curiosa perché
Assessment.
Peer assessment.
Le vi fa pensare al dove più fra pari nel campo della ricerca, valutazione di articoli. Assessment è veramente la valutazione tra pari nel senso studenti.
Beh, comunque io sono lì a dare e quindi mi metto e lascio la parola a Mario.
Abbiamo teoricamente 3 ore, ma
non ho presentato il pubblico, ma noi abbiamo qui amici e colleghi da tutti i dipartimenti, quindi saranno sicuramente forieri di un sacco di idee e osservazioni interessanti.
C'è di tutto,
c'è
tutte
tutto,
le discipline.
Un po' di tutto.
Okay. Allora, sono stato presentato, come mi chiamo,
tutto.
Non c'è bisogno. C'è bisogno del microfono. Sentiamo. Io ho un po' il complesso del parlare da oriundo. La mia lingua di lavoro ormai è francese, quindi a volte mi usciranno dei parole strane che sono dei false friends, come si dice in inglese, diffusami in francese, nonostante questo si capirà il senso di quello che dico. Allora, messo qualche immagine per dire chi sono, da dove vengo. Vengo in realtà dalla Basilicata in Italia, poi sono stato dall'età di 10 anni, ho sempre vissuto in Umbria, tra Assisi e Perugia, e da un po' di tempo, da 7 anni ormai, lavoro in Francia. Lavoro nella, come si suol dire, ridente cittadina di Rouen, che è la capitale, il capoluogo, prima errore, in Francia si dice capitale anche per le regioni, che è il capoluogo della Normandia, di cui ho messo qualche immagine, e poi mi sono divertito per preparare questa giornata di oggi, ma io come un uovo, dove vado? E ho chiesto a Google di darmi i punti di geolocalizzazione che devo fare in movimento. Quindi, ho messo in evidenza tra i due cerchietti lì il fatto che sono di base a Rouen, me a Rouen, altro francesismo che è uscito, lavoro anche a Rennes, all'Università di Rennes, dove mi occupo più nello specifico di Rennes. Poi si vede che vado spesso a Parigi, che mi piace andare sulla costa, al mare, qualche volta mi spingo anche fino in Inghilterra, a Brighton, perché c'è il traghetto che ci porta a Brighton, molto in 4 ore. E così via. E poi mi sposto lungo dove ci sono le sedi della nostra scuola, del nostro, si chiama scuola, nel senso scuola universitaria. Quindi, dal punto di vista professionale, mi muovo fra la Normandia, che cerco un po' più su, e la Bretagna, che è quella più a ovest, quindi fra Rouen e Rennes. Perché sono stato invitato qui? L'ha detto già Gisella, perché faccio parte del gruppo che ha come missione di formare la pedagogia di nuovi insegnanti universitari, cioè quelli che hanno finito il dottorato, passano il concorso, diventano insegnanti per la prima volta. Dall'aprile del 2017 è obbligatorio in Francia formare la pedagogia universitaria. È stato uno degli ultimi atti della presidenza Hollande, che ha detto c'è qualcosa che non va all'università, ci sono un tasso di dispersione che supera il 50%, quindi nel senso che le persone che si iscrivono al primo anno, una buona metà, più della metà, non ha finito 3 anni, quindi quello che si chiama il primo ciclo, cioè la laurea breve o la licence in francese, dovremmo fare qualcosa per evitare questa dispersione di risorse, questa dispersione di energie, questo, diciamo, abbandono negli studi, e ci sono varie piste di riflessione, una delle quali è migliorare la pedagogia, migliorare la preparazione pedagogica dei docenti. Poi ce ne sono tante altre, c'è la possibilità di riorientarsi se lo studente del primo anno ha capito che ha sbagliato scelta, così. Tutto insieme di misure che hanno come obiettivo migliorare la riuscita, non so se si dice il successo negli studi universitari, almeno quelli del primo ciclo. Nel secondo ciclo, cioè nella quella che in Italia è la magistrale, questo problema c'è molto fine. E quindi noi nell'istituto dove lavoro abbiamo organizzato, è obbligatoria dall'anno accademico 2017-2018, il 22, 23, 24 gennaio abbiamo riunito tutti i nostri nuovi docenti a Tolosa. Noi abbiamo sei sedi, il nostro istituto ha sei sedi, quindi siamo riuniti in quella di Tolosa e abbiamo fatto arrivare tutti i formatori e tutti i formati per tre giorni in uno spazio come quello, con delle grandi lavagne, con dei metodi un po' creativi, quindi attaccare i post-it, insomma, con molta attività, non so se si vedono, sono dei fusti di caffè, dei piccoli croissant, cioccolato, insomma, le cose tanti francesi. Abbiamo lavorato su diversi temi, di cui uno che ho preparato io è quello dell'allineamento, come si suol dire, l'allineamento costruttivista, che svilupperemo in seguito e svilupperemo nei prossimi giorni con le valutazioni. Sono tre grandi assi in questo allineamento, uno dei tre è la valutazione. Quindi, cosa faccio io? Quindi ho due insegnamenti, un insegnamento che si chiama, traduco, cultura e competenze digitali al primo anno di una scuola di ingegneria, che si chiama INSA, che è l'Istituto Nazionale di Scienze Applicate. È considerato una grande école, adesso non so come utilizzare i diversi percorsi che ci sono in università, che ci sono in Francia. Grosso modo ci sono tre tipi di formazione universitaria: ci sono le università normali, ci sono le école de commerce, che sono un po' le università tipo Bocconi, Luis, eccetera, e le grandi école, dove c'è un po' più di selezione, da dove esce la classe dirigente francese. Tutti quelli che sono stati presidenti della Repubblica o ministri in Francia sono tutti usciti da una di queste grandi école, che è la Scuola Nazionale di Amministrazione, che è Strasburgo, e così. In più, insegno qualcosa che è più specifico all'e-learning all'Università di Rennes, quindi al quinto anno di una magistrale, un insegnamento che si chiama E, la cui traduzione, il significato di E è da dibattere, numeri di apprendistaggio. Quindi sul digitale di apprendimento siamo d'accordo. Che cosa significa la E che c'è all'inizio? Può significare spazi digitali di apprendimento, oppure ambienti digitali di apprendimento, oppure ecosistemi digitali di apprendimento. Secondo di come interpretiamo la E, la conseguenza è degli spazi di apprendimento molto diversi. C'è uno spazio in cui si trovano semplicemente le risorse e lo studente viene e le prende, oppure uno spazio in cui si prevede già delle attività per lo studente, tipo partecipare a dei forum, rispondere a dei sondaggi, eccetera, oppure nell'accezione più spinta, che è quella di ecosistema, ci si preoccupa di quali sono i luoghi di apprendimento, i luoghi di connessione di uno studente rispetto a una piattaforma digitale. Quindi lì ci sono molti studi su questo argomento. Si è visto le attività, per esempio, di valutazione che fanno piuttosto in un certo spazio fisico, il lavoro di gruppo in un altro tipo di spazio fisico. In grosso modo distinguiamo fra i lavori online che si fanno nell'istituzione e i lavori online che si fanno fuori dall'istituzione. Fuori dall'istituzione può essere i trasporti, le biblioteche, quelle biblioteche sono anche non universitarie, nelle caffetterie, eccetera. Quindi, quando parliamo di ambienti di apprendimento, in un certo senso dobbiamo prevedere delle attività in funzione di dove saranno consumate. Quindi prevedere delle attività, per esempio, che non facciano più di 20 minuti, perché è stato riscontrato che gli studenti, se hanno 20 minuti a disposizione, fanno qualcosa. Se hanno più di 20 minuti a disposizione, fanno qualcos'altro. Quindi preoccuparsi di tempo di trasporto, eccetera, eccetera. Questo è per introdurre l'insegnamento di ambienti digitali di apprendimento. La particolarità di questo insegnamento è che ho due tipi di pubblico che sono molto diversi. Ho degli studenti di 23-24 anni che fanno per la prima volta, che studiano, che quindi non hanno mai lavorato. E poi ho un pubblico che è mischiato insieme a questi studenti, che è di formazione professionale. Cioè sono delle persone con la cui età media di 40 anni che tornano all'università per imparare l'italiano. E sono, per la quasi totalità, dei formatori, della gente che fa della formazione in impresa o fa della formazione formazione in istituzioni pubbliche, e che a un certo punto della vita, o perché gliel'hanno detto, perché un interesse personale, sono detto: no, io devo imparare a essere formatore di me, non posso più essere solamente formatore di altri. Questi due pubblici hanno spesso due approcci diversi da parte delle persone che li formano. Per gli studenti si dice che ci mettiamo l'obbligo di, non so se si dice in Italia, obbligo di mezzi, nel senso, io ci metto il mio insegnamento, la mia disponibilità a ricevimento, la mia disponibilità agli esami, poi loro, se vogliono seguire bene, se si presentano agli esami bene, altrimenti si sono sbagliati, non mi preoccupo di quello che, di quelli che non sono venuti agli esami. Con la formazione professionale abbiamo un altro tipo di approccio che si chiama obbligo di competenza, obbligazione di competenza, e questo è stato sottolineato da due riforme della legislazione professionale in Francia del 2014 e del 2017. Significa che loro devono uscire dall'università con delle competenze che sono rappresentate in un titolo di studio, e quindi ci dobbiamo ingegnare perché questi escono dall'università con delle competenze. Anche se sono delle persone che lavorano, che sono le persone che sono 30-35 ore, dipende se sono esonerati o no, a lavorare oltre al fatto di studiare, devono uscire con delle competenze, altrimenti la reputazione del nostro master non è rispettata, non funziona, non si iscrivono più. E fra queste persone che fanno della formazione professionale, ho degli studenti un po' particolari, diciamo. Quest'anno per esempio abbiamo il responsabile della formazione di Toyota. O abbiamo la direttrice di una scuola di giornalismo che vuole insegnare il giornalismo in modalità ibrida. Qualche anno fa avevamo il responsabile di formazione di Orange, che è l'equivalente di Telecom. Quindi una persona che viene da noi e ci dice: io sono responsabile della formazione di 100.000 persone e ho quest'anno la mia direzione mi ha detto il budget di formazione diminuisce del 5% e i risultati devono essere con la concorrenza delle telefonie, sono tanti fattori, la tecnologia che cambia, eccetera. Al tempo stesso dobbiamo aumentare la produttività, antipatico parlare di queste cose, l'università, varie produttività, eccetera, però è così. Dobbiamo aumentare la produttività del 10%. Domanda: l'e-learning può essere una soluzione per tutto questo? Quindi vengono delle persone che hanno delle aspettative molto molto alte rispetto al fatto di imparare a formare il learning, a fianco a delle persone che studiano, sono vari posto questo problema. I due gruppi sono insieme, perché noi è un corso che viene offerto, erogato in modalità e-learning, più che altro blended learning, quindi per ogni modulo metà delle ore si fanno in presenza, metà delle ore si fanno a distanza. E fanno molte attività di gruppo. Quindi si costituiscono dei gruppi di studenti, qui si mischiano questi due tipi di pubblico, con delle conseguenze a volte anche abbastanza simpatiche. Per esempio, spesso loro lavorano in gruppo alle 9 di sera. E quando lavorano in gruppo alle 9 di sera, sono nello stesso gruppo delle persone che dicono: sbrighiamoci perché dopo devo uscire, c'ho una birra da. Una serata a birra con gli amici, e un altro gruppo di persone che dice: no, cominciamo un po' più tardi perché devo prima mettere a letto i bambini e poi posso cominciare a lavorare. Ma questo mix è molto, come dire, win-win, tutti e due i tipi di pubblico guadagnano qualcosa. C'è chi porta la flessibilità, il tempo libero, l'entusiasmo dell'apprendere per la prima volta, e c'è chi porta l'esperienza professionale, perché gente che fa il mestiere di formatore da 15 anni. E altra conseguenza per noi corpo docente di questo corso, applichiamo anche gli studenti che sono lì come semplici studenti i principi di pedagogia e di formazione che applichiamo per gli altri. Quindi non possiamo più dire ai primi dobbiamo dare dei contenuti, ai secondi dobbiamo dare delle competenze, dobbiamo dare a tutti delle competenze. Quindi, conseguenza, cerchiamo di preoccuparci, cioè abbiamo fatto molte riflessioni su come perdere il meno studenti possibile. Il nostro obiettivo è zero studenti persi in questo tipo di corso di laurea e più o meno ci riusciamo. Se qualcuno abbandona e al termine diciamo nella parte in cui devo fare il tirocinio, tesi, eccetera, si perde un po' lì. Non si perdono durante la fase semestre, esami, eccetera. Il discorso è chiaro?
Quindi,
sì.
Come si chiama il master?
Si chiama,
mi sono ben capito, è il nome del corso, no? Insegnamento.
Sì, anzi non anche non nome del professore. E questo qua.
Ingegnere è formazione.
Sì, ingegnere diciamo, della formazione.
Ingegneri della formazione.
Sì. Dove qui ci sono le il contenuto della formazione è qui, quindi ci sono i vari moduli, il mio è questo qui.
Questo è un MDE?
Sì, il mio è questo qui, quindi gli Environ Numeric d'apprentissaggio. Io per ogni modulo si trova la scheda, la fiche, quindi ci sono 17 credo moduli in cui si insegna globalmente il mestiere di formatore. Quindi, analisi approfondita del come si apprende. Vogliamo che tutti arrivino alla fine del master con delle competenze. Quindi, questo ci porta all'analisi piuttosto che dell'insegnamento, ci focalizziamo sull'apprendimento e studiando come si apprende che riusciamo a fornire un insegnamento che arrivi a questo obiettivo. Allora, prima analisi dell'apprendimento. Quando ci si forma e perché ci si forma? C'è un simpatico schema che viene dai paesi anglosassoni, molto pragmatici come al solito, che dice che nella vita ci sono 5 momenti. Quando si impara per la prima volta, quindi si va all'università o anche prima. Quando ci si specializza, sempre nell'ambito dell'apprendimento formale, quindi si fa una specialistica, si fa una continuazione dei primi 3 anni di studio. E poi, più tardi, c'è un bisogno di apprendimento quando ci si deve ricordare di cose che sono già imparate, quando le cose cambiano, questo dal punto di vista della persona, ma dal punto di vista anche delle organizzazioni, delle aziende. Qualcosa cambia, quindi ci si deve riformare. C'è bisogno di di aggiornarsi rispetto alle proprie competenze. E quinto momento di bisogno, quando le cose vanno male. Sempre, dal punto di vista della persona, il suo settore di attività è in crisi, si deve riorientare, si deve riformare, deve cambiare mestiere, è un altro momento di formazione. La stessa cosa per l'organizzazione. La tecnologia cambia, e ha bisogno di riformare i propri collaboratori. Quindi l'università si è sempre posizionata sulla linea di sinistra, si è sempre occupata di fornire la prima formazione. Almeno in Francia, sempre più l'università sta cercando di posizionarsi sull'altro tipo di formazione, quindi come il nostro master. Formazione di persone che 20 anni dopo tornano sui banchi dell'università. Bisogna dire che il mercato della formazione, almeno dal punto di vista monetario, è un mercato enorme, è un mercato da miliardi di euro. E attualmente l'università intercetta il 10% più o meno di questo mercato della formazione. I decisori hanno capito che tutto questo, tutta la parte di destra sono organismi di formazione privata. politici, decisori, ministri hanno detto che l'università deve arrivare ad avere il 25% di quella parte della formazione, perché è fonte di finanziamenti, perché la formazione iniziale è quasi gratuita, si paga dai 180 ai 500 euro per le grandi cose di tutta Virginia, ma ridicolo rispetto a una minima parte rispetto a quanto lo Stato spende per gli studenti. La formazione professionale non è venduta allo stesso prezzo. Il nostro M2 costa 4.700 euro. Quindi noi abbiamo insieme nello stesso corso delle persone che pagano 400 euro e delle persone che pagano 4.700 euro. Perché ovviamente lì lo Stato diciamo, ha l'obbligo morale di offrirti una formazione di alto livello gratuita come lo fai per la prima volta. Quando sei un professionista, un libero professionista, un professionista del settore della formazione, non ha più questa formazione. Però dietro c'è tutto un meccanismo, adesso non entro in questi dettagli, che la formazione professionale praticamente in Francia è pagata, non la pagano alla fine le persone che si formano. Ognuno di noi ha una ritenuta sul proprio stipendio che va dallo 0,5 all'1%. Questo contribuisce a formare una specie di, dall'italiano che mi manca, una specie di fondo comune che poi viene usato dagli organismi di formazione professionale. Quindi, e ognuno di noi ogni anno accumula un certo numero di ore di diritto alla formazione. Quindi se io nel 5 anni ho accumulato 100 ore, ho diritto per esempio l'anno prossimo di assentarmi 100 ore per partire in formazione, e che è pagata con i fondi che sono stati raccolti. Il contesto è un po' diverso sotto questo punto di vista, anzi non saprei neanche dirlo, non so neanche se in Italia c'è un meccanismo del genere. Qualcuno, se vuoi fare un aggiornamento professionale, te lo paghi Gisella oppure c'è un fondo che...
Io penso di sì, che se voglio un aggiornamento, volessi fare un master, me lo dovrei pagare.
Sì. E i prezzi dei master qui sono?
Io ne ho fatto uno a 150 euro, adesso ne sto facendo un altro a 2000 passi. Sono tutti entrambi universitari di primo livello. Quello che avevamo fatto noi, con didattica e psicologia, costava 150 euro.
Sì, era supportato, no? Dal, mi pare dall'ufficio scolastico, mentre di solito, ci sono delle borse di studio, ecco, cioè non è impossibile avere un sostegno, e tuttavia chi vuole fare un aggiornamento professionale secondo me deve sbozzare.
Ok, quindi analisi dell'apprendimento, prima tappa, quando e perché si impara, si apprende qualcosa. Come si apprende? Qui entriamo, non voglio starci molto tempo, entriamo nel campo delle teorie dell'apprendimento, per cui c'è la teoria diciamo più antica, che è quella del comportamentismo, del behaviorismo, in cui l'idea è c'è qualcuno che parla, c'è qualcuno che ascolta e si forma ascoltando. È un rapporto fra stimolo e risposta. La forma più estrema di comportamentismo è il pavlovismo, cosiddetto. Qui Gisella, tu sei più esperta di me. Poi sono altre teorie che dicono il cognitivismo, il ruolo dello studente è di trattare l'informazione che è stata fornita dal docente, il costruttivismo, il docente propone dei problemi, lo studente agisce per risolverlo. Nel sociocostruttivismo questo meccanismo avviene in collaborazione. Ci resto solo questo minuto perché preferisco parlare delle cose che verranno dopo, che sono in teoria l'analisi dei tipi di apprendimento. Quindi un altro apporto teorico di un psicologo cognitivista americano, si chiama Robert Greene. La sua teoria dell'apprendimento è in tre tappe. Ci sono le condizioni dell'apprendimento, che sono interne e esterne. Quelle interne sono, vengono dallo studente, sono la motivazione, il piacere di apprendere, eccetera. L'esterno è l'incontro con un docente o con una risorsa che troviamo online. Poi passa a recensire i tipi di apprendimento e a proporre degli eventi dell'apprendimento. Quindi questo, a parte le condizioni dell'apprendimento, è qualcosa di più semplice. Vediamo i tipi di eventi di apprendimento un po' più dettagliati. Quindi, per Gagnier, l'apprendimento è di 5 tipi. Imparare una informazione verbale, un fatto, un concetto, una teoria. Avere delle capacità intellettuali, compresa la risoluzione di problemi, la costruzione di concetti, eccetera. Per esempio la matematica è un intellectual skill, è la risoluzione di un problema, a partire dall'aritmetica, dalla forma più semplice, fino alle forme più complesse. Poi si può imparare una strategia cognitiva, nel senso imparare a risolvere dei problemi, imparare a imparare, come si vuol dire, delle attitudini, oppure ultima categoria, si possono imparare dei gesti professionali, in modo skill. A partire da questo passa agli eventi dell'apprendimento. Gli eventi dell'apprendimento sono basati sull'analisi dei meccanismi cognitivi della persona che ascolta e gli eventi dell'apprendimento devono essere in accordo con questi meccanismi cognitivi, secondo me. E questo si può applicare a tutte le 5 categorie. Quindi, in questa slide vi propongo a sinistra, che cosa lui ha identificato come meccanismo cognitivo, cioè come le persone imparano dal punto di vista cognitivo. A destra, quali sono i 9 eventi dell'apprendimento che lui propone per rispettare gli 8, c'è una differenza di 1, gli 8 meccanismi cognitivi che ha recensito a sinistra. Noi sappiamo che dal punto di vista cognitivo entriamo in relazione con l'evento esterno dell'apprendimento utilizzando il canale visivo, utilizzando il canale uditivo. Se si utilizzano, dicono i cognitivisti come Meyer, se si utilizzano contemporaneamente allo stesso tempo, l'apprendimento è molto più efficace, non c'è bisogno di ripetere un concetto 10 volte prima di memorizzarlo. Viene depositato una prima volta nella short term memory, cioè nella memoria pelle, per poi essere immagazzinato, far parte del nostro bagaglio di conoscenze nella memoria in lungo termine, codificazione semantica, gli diamo il significato, eccetera, eccetera. In funzione di questo, lui dice che ogni lezione dovrebbe comprendere queste 9 tappe. Bisogna, prima di tutto, attirare l'attenzione dello studente. Dire allo studente qual è l'obiettivo. Quindi va a recuperare nella sua memoria a lungo termine qualcosa che metterà a disposizione dell'apprendimento del momento. Presentiamo un nuovo materiale, lo guidiamo, favoriamo la sua, ho lasciato performance, prestazione, gli diamo un feedback, diciamo se ha lavorato bene oppure no, valutiamo la sua prestazione e aiutiamo a trasferire questa nuova conoscenza in un nuovo contesto. Alla fine, che cos'è un apprendimento? E una modificazione del nostro stato cerebrale, per cui prima dell'apprendimento, dopo l'apprendimento, sappiamo essere qualcosa che prima non sapevamo. Quindi, primo modello che vi ho proposto, Gagnier, secondo lui l'apprendimento funziona in questa maniera. Poi questo può essere fatto all'interno di una singola lezione, oppure all'interno di un percorso più ampio, prende delle attività di presenza, delle attività a distanza, eccetera, eccetera. Gagnier propongo anche una sintesi che è stata fatta da un canadese che si chiama Sand. Più o meno sono le stesse cose, dice ci sono tre fasi nell'apprendimento, c'è motivare gli studenti, dargli delle nuove informazioni e far uscire, curare la sua prestazione che e successiva ai nuovi concetti che vi ha acquisito. E ogni volta metti in evidenza evidenza quali sono i processi interni che sono sollecitati dalla fase di motivazione, di acquisizione o di prestazione, che conosciamo per performance, a volte l'ho tradotto questo. Se dico performance mi capite, è prestazione. Ok, senza troppo quindi sommarizzarci sulle teorie, senza troppo restare sulle teorie. Quindi Galli è un esempio di cognitivismo, significa che partiamo dalla psicologia cognitiva, quindi come si impara, come viene utilizzata la memoria, eccetera, eccetera, per ricavare dei principi di ergonomia cognitiva. Quindi le interfacce per l'interazione fra un essere umano e un altro essere umano, oppure l'interazione fra un essere umano e una risorsa disponibile per l'apprendimento. In funzione di tutto questo creiamo dei supporti di formazione, oppure creiamo delle lezioni che rispettano questi principi di ergonomia multimediale. Per multimediale non si deve per forza intendere qualcosa, una risorsa che è disponibile online. Per multimediale è quello che stiamo facendo qui in questo momento, per esempio. Multimediale perché voi state usando al tempo stesso, voi leggete lì e mi state ascoltando. Quindi in questo momento voi state usando il canale auditivo per ascoltarmi, il canale visivo per integrare quello che ascoltate rispetto a quello che propongo negli slide. Se avessi voluto veramente essere perfetto, avrei fatto delle slide dove i vari punti avanzavano in funzione del mio discorso. Non siamo perfetti. Un altro modello, così giusto per la cronaca, è un modello di un altro americano che si chiama Merrill. Merrill dice: ogni tipo di apprendimento deve essere presentato come un problema. Qualsiasi cosa, diciamo, lui li chiama i first, che sono 5 principles of instructional design. Cioè, qualsiasi cosa è un problema da risolvere. Presentate qualsiasi contenuto dicendogli: ah, dovete risolvere questo problema. Creare degli algoritmi che prevedano la temperatura da qui a 3 giorni, per esempio. Quindi ponete innanzitutto un problema, questo attiva l'attenzione dello studente, un po' collegato rispetto al modello di prima. Quindi attivazione, la dimostrazione del nuovo materiale, l'applicazione come risoluzione del problema e l'integrazione, cioè l'applicazione in un altro contesto. Ok, questo giusto per la cronaca. Passo a un altro modello, che è quello di Bertium e Collet, quindi sempre integrata, sono due autori. Sempre il primo autore in ordine alfabetico, quello che viene citato. Quindi Bertium è uno svizzero francofono, quindi lo leggo abbastanza più facilmente che quando leggo degli inglesi. Semplifica un po' il modello di Gagnier e dice: l'apprendimento è di tre tipi: è cognitivo, affettivo o psicomotorio. Quindi fa rientrare nel cognitivo tutto quello che Gagnier chiamava informazione verbale, strategia cognitiva o capacità intellettuale. Si apprende qualcosa. Se guardiamo fra le linee, questa categorizzazione corrisponde al sapere, saper essere e saper fare. Quindi una persona impara a sapere o a saper essere, quindi a integrare dei valori in qualche comportamento, o a saper fare, impara a fare qualcosa. Bertium va un po' più lontano, dice che al tempo stesso fa una specie di schema a 2 dimensioni, l'apprendimento è di tipo superficiale e profondo, quindi ne viene fuori una matrice che è più o meno di questo tipo. L'apprendimento è cognitivo, affettivo o psicomotorio, l'apprendimento è di tipo superficiale e profondo, poi aggiunge l'intermedio. Per esempio per psicomotorio, non so se ci sono docenti di medicina, no. Posso...
psicoterapia.
Ah. Posso imparare... Posso vedere qualcosa che si fa con il bisturi, posso riprodurlo, posso migliorarlo. Questi sono, rispetto allo psicomotorio, sono le tre fasi dal punto di vista della profondità. quindi riconoscimento, riproduzione e perfezione. Sto parlando di tutto questo perché alla fine arriveremo alla valutazione. Quindi nella valutazione si valuta necessariamente uno di quei nove quadranti. Quindi Bertillon dice, ci sono queste, ho fatto questa matrice, analisi incrociata dei tipi di apprendimento e la profondità di apprendimento. Quindi, intanto che docente, intanto che valutatore alla fine del corso, mi devo chiedere che cosa dovranno idealmente saper fare gli studenti, sapere o saper fare o saper essere gli studenti alla fine del corso, sapendo che ogni studente ha una sua motivazione personale. Una sua oserei dire epistemologia personale rispetto all'apprendimento e degli obiettivi personali. A volte gli studenti si trovano in dei corsi di laurea che prevedono al primo anno, per esempio da noi ci sono 8 materie. C'è stata quest'anno una studentessa, parlo dell'insegnamento del master, quindi della scuola di ingegneria. C'è stata una studentessa, io insegno qualcosa che ha a che fare con l'informatica, con il digitale. C'è stata una studentessa che quest'anno mi ha detto, si è quasi scusata perché non era molto attiva nel corso, ha detto, ma io sono qui per la chimica. Io mi sono iscritta a questa scuola perché la mia passione è fare la chimica. Allora, nella mia scuola fanno un biennio di ripasso generalizzato delle materie del liceo, quindi si rifanno la matematica, la fisica, la chimica, l'informatica, eccetera, e poi vanno in un triennio di specializzazione. L'ingresso nel triennio di specializzazione è prioritario in funzione dei risultati dei primi 2 anni, quindi hanno tutti interesse, cioè è una cosa terribile, cioè alla fine dell'anno esce la classifica degli studenti, numero 1, numero 2, numero 3, eccetera. Ogni dipartimento di specializzazione accetta 60 studenti in funzione della priorità e chi è più in alto nella classifica. Quindi questa studentessa mi ha detto, a me l'informatica alla fine mi frega relativamente poco. Io sono qui per la chimica, le chiedo scusa se non sono molto attiva in classe, se a volte mi distraggo, eccetera. Quindi io l'ho accettato perché è la sua personale motivazione rispetto alla materia che io insegno. D'altra parte in chimica è formidabile. Quindi, a volte gli studenti hanno una motivazione più forte per qualcos'altro e non per forza per la nostra materia. Hanno degli obiettivi personali che io accetto. La motivazione, dice Bertillon, in sintesi, è antipatico mettere delle formule matematiche per questi concetti, è il prodotto della propria competenza rispetto della propria preparazione rispetto alla materia insegnata, moltiplicata per il valore che loro attribuiscono rispetto alla materia insegnata. Quindi nelle teorie dell'apprendimento si può agire su uno o sull'altro fattore. E c'è un altro fattore molto importante che gli americani chiamano self-efficacy feeling, cioè il sentimento di auto-efficacia rispetto al processo di apprendimento. Più si sentono capaci di adatti all'apprendimento, al loro ruolo di studenti, più la loro motivazione è forte. Quindi, due valori, la competenza percepita e il valore che loro attribuiscono alla materia che viene insegnata. Quindi, voglio arrivare a questo punto qui, che è l'allineamento costruttivista. L'allineamento costruttivista di Biggs si appoggia su tre fattori, sugli obiettivi di apprendimento, quindi che cosa dovranno sapere, saper fare, saper essere gli studenti alla fine del corso, sulle valutazioni, come possiamo essere certi, come possiamo verificare che lo sappiano fare, quello che abbiamo previsto, e sulle attività, quali sono le attività didattiche, le lezioni, gli altri punti di apprendimento, le attività che faranno per arrivare a questo risultato finale. Quindi stabiliamo degli obiettivi, stabiliamo le forme di valutazione e in mezzo ci mettiamo le attività del corso per arrivare a questo obiettivo finale. Tutto questo si chiama allineamento costruttivista, o i francesi traducono come allineamento pedagogico di francocista americano che si chiama X. Allora, so se si legge qui per è un esempio, ho messo sta vignetta, lo uso spesso in Francia, è un po' iperbolica. La traduco. Se il nostro corso è un corso di paragrafi, quindi l'obiettivo finale è saltare con paragrafi. L'esame finale è saltare con il paragrafi. La lettura, l'attività non può essere una lettura sul paracadutismo. Quindi questo è un esempio di disallineamento fra obiettivo iniziale, valutazione finale e attività del corso. Quindi la vignetta dice preoccupiamoci, preserviamo la vita dei nostri studenti, verifichiamo il nostro allineamento dell'insegnamento. Quindi è evidente che se proponiamo una lettura come attività del corso non possiamo prevedere un'attività pratica come valutazione finale del corso. L'idea dell'allineamento è tutto qui. Quindi, obiettivi, attività, valutazioni. Tre approcci diversi nell'insegnamento su questo proposito. Si può dire, gli studenti sono come what students are, gli studenti sono, come dicevo prima, sono interessati o meno, non è il mio problema, io insegno e poi va bene. Altro approccio, what teachers do, quindi posso dinamizzare, posso fare in modo che il mio insegnamento sia un po' più attrattivo. E l'approccio tipico dell'allineamento è what students do, cioè dobbiamo farli fare qualcosa per gli studenti. Loro imparano facendo, imparano molto meno leggendo. E facendo che loro mettono in pratica i concetti teorici che gli abbiamo presentato. Io la prima volta sono stato in Francia a livello studente, ho fatto Erasmus, la prima volta che ho fatto un esame in Francia ero completamente impreparato rispetto a questo approccio. Adesso non dico che i francesi sono i più bravi pedagogisti del mondo, io ero abituato a studiare un libro e a ripetere i concetti del libro, non ero abituato a fare una realizzazione pratica, un altro tipo di learning che mi chiedesse di riflettere su quello che avevo studiato, su quello che avevo imparato. Però alla fine ho riflettuto molto più formativo questo tipo di approccio. Quindi nell'allineamento c'è l'attività, c'è l'obiettivo, la valutazione e l'attività. L'attività di che tipo? Ce ne sono vari tipi che ho listato lì e ogni volta vedo il piccolo quadrante che ho messo a fianco e qual è il ruolo dello studente rispetto a questa attività. Se facciamo una lezione classica lo studente è piuttosto passivo. Se andiamo verso domande, proporre delle domande e prevedere, con gli smartphone ci sono tanti strumenti che gli studenti diano una risposta live rispetto a quello che abbiamo chiesto, cominciamo a introdurre dell'attività rispetto agli studenti, gli facciamo già fare qualcosa, già nella lezione in aula, non solo all'esame finale. Possiamo far discutere, gli possiamo chiedere di fare dei progetti individuali o di gruppo, insomma, in ogni caso per me quello che bisogna fare è passare da uno stato di passività a uno stato di attività. La lezione classica quindi a volte è necessaria, non dico che bisogna completamente eliminarla. La lezione classica ha come diciamo implicitamente presuppone che la materia, tutti ascoltano come ha come presupposto il fatto che gli studenti sono capaci di registrare per un'ora, un'ora e mezza, due ore, non so quanto durano le lezioni, un flusso continuo di informazioni, che si impari ascoltando, che sappiano prendere degli appunti, quindi sono degli uditori che sono capaci di distinguere fra i momenti chiavi di una lezione e i momenti meno importanti, che abbiano tutti i prerequisiti necessari, che sono abbastanza sicuri di se stessi di alzare la mano e dire io non ho capito, poi ripeto il concetto, questa è un'ora di non so 100, 200 più persone, e che ascoltando qualcosa siano poi capaci autonomamente della coordinazione. Quindi questa è la pedagogia universitaria, diciamo, classica, che secondo me risale al periodo in cui l'università non era ancora un apprendimento di massa. A partire dagli anni 70 in poi in maniera sempre più importante, l'università si sta trasformando in qualcos'altro. Quindi questo tipo, secondo me, di pedagogia è un po' da mettere in discussione, senza dare, con rispetto di tutti, senza dare giudizi di valore rispetto, mi capita anche a me di fare questo. E l'architettura dei luoghi, come in questo caso, è conseguenza di questo. C'è un esperto che parla e ci sono 100 novizi che ascoltano. Quindi in Francia c'è anche molta riflessione sul cambiamento dell'architettura degli spazi universitari. Ovviamente non possiamo buttare giù gli anfiteatri, le aule, eccetera, però possiamo mettere nei nuovi spazi, ci sono dei tavoli che si spostano, che creano degli isolotti in cui 8 persone possono lavorare insieme, in cui mettiamo dei pannelli in cui possono attaccare i post-it. Cioè c'è questa riflessione rispetto al cambiamento di didattica, al cambiamento degli spazi che è conseguente a questo cambiamento di didattica. Ci sono i learning center, non so se qui questa parola è abbastanza, il learning center, cioè degli spazi di apprendimento molto più mobili. Se ne parla? E gli scandinavi sono ancora più avanti, mettono tutti in tutte le classi in un unico spazio, i più esperti insegnano i meno esperti, no? Ci sono tante nuove forme di pedagogia e di didattica che bisogna prendere in considerazione, e se abbiamo a cuore l'apprendimento degli studenti. Quindi, troppo? Vado avanti, pausa.
No, possiamo fare pausa. A questo proposito aggiungerei, no, degli spazi, di come vengono organizzati gli spazi dove si fa lezione, che effettivamente questo è un esempio poi comune, no? In cui effettivamente fare una didattica, soprattutto un lavoro, un lavorativo, è un po' difficile proprio da organizzare, non è stato pensato per questo quest'aula, e come questo ce ne sono tante altre. Però questo pensiero su cambiare la classe, fare in modo che le persone possano lavorare insieme, sta arrivando, e per esempio se ne parla nel Piano Nazionale di Scuola Digitale, che certo si occupa soprattutto della scuola, diciamo, dell'obbligo, no? Quindi comincia ad esserci una riflessione anche sull'edilizia, su come organizzare gli spazi, quindi piano piano questo si arriverà.
Io la pausa l'ho prevista fra 5, 6,
ma possiamo andare avanti, no?
5 diapositive.
Bellissimo.
Ok, quindi allineamento. Poi dicono gli economisti che la soglia di attenzione è di 25 minuti. Può arrivare fino a 40.
Siamo a 50, perché non
No, ma non necessariamente una pausa, ma un momento di pausa del discorso.
L'abbiamo fatto.
Quindi, allineamento, obiettivi, valutazione e insegnamento. O attività che devono fare gli studenti. Volevo approfondire questi tre aspetti. Il primo aspetto che volevo approfondire sono gli obiettivi di apprendimento. Qui faccio riferimento a due pedagogisti, non ci domande di cambiare. Un americano che si chiama Major, e un francese che si chiama Ami. Sono due anziani, saggi, signori, ancora in vita, anche se sono nati negli anni, forse fino agli anni 20, inizio degli anni 30, ancora sono negli anni. Quindi, parliamo di obiettivi, come primo elemento del trittico di Valino. Allora, che cos'è un obiettivo? Ho voluto distinguere fra intenzione, obiettivo generale, intenzione e un'esposizione. in rosso il più o meno. Il più o meno esplicita degli effetti che sono attesi alla fine di un processo di apprendimento. Più o meno come scadenza, più o meno certezza, interesse. Da chi? Dalle persone che sono che violano la formazione, i formatori e tutte le altre istanze. Quindi, con un'altra vignetta parlerò più nel dettaglio di che cos'è, vedrò più nel dettaglio qual è la differenza tra un'intenzione e un obiettivo. Poi sono gli obiettivi in generale e specifici. Quindi, la vignetta presa da un libro francese di questo Hamelin. Ci sono due genitori che scrivono la loro bambina Gertrude alla scuola elementare, alla classe preparatoria, al primo anno di scuola, e dicono, sono ricevuti dalla direttrice e dicono: speriamo che alla fine dell'anno Gertrude sappia. Quindi, che cos'è questa? Un'intenzione o un obiettivo? Abbiamo già una scadenza, sappiamo che questo effetto dell'apprendimento, cioè il saper leggere, è atteso alla fine dell'anno. Lì siamo presumibilmente alla fine di agosto, a settembre. Questo effetto dell'apprendimento è atteso per la fine di giugno, l'inizio di luglio. Quindi abbiamo un effetto dell'apprendimento, abbiamo una scadenza, ma non sappiamo chi è che può sperare di questo effetto dell'apprendimento. Quante persone sono contente, hanno la finalità che Gertrude sappia leggere? I genitori? Sicuramente sì, perché vogliono una vita realizzata per la loro bambina e sanno che per avere una bella vita il primo passo è imparare a leggere e poi farà tante altre cose, belle cose della vita. Gertrude sicuramente sarà contenta di imparare a leggere. La sua migliore amica, supponiamo che di un anno più grande, perché vuole che Gertrude, vuole associare Gertrude ai suoi giochi che prevedono di leggere, insomma, i nomi dei fiori, insomma, i giochi di parole. La direttrice della scuola, perché così avrà dimostrato che la sua scuola funziona. Perché no l'ispettore scolastico, perché no il ministro, insomma. Tante istanze possono essere contente del fatto che Gertrude sappia leggere, il suo fratello che è di un anno più piccolo, perché ha voglia che Gertrude gli legga delle storie. E così via. Quindi ci sono molte istanze che sono interessate a questo effetto dell'apprendimento, il saper leggere, ma per passare dall'intenzione all'obiettivo bisogna isolare il sottosistema insegnante-alunno. Cioè, è solamente un insegnante che dirà, che stabilirà degli obiettivi di apprendimento. Quindi, io ho rimesso l'opinione pubblica, i ministri, cioè tutti quelli che sono contenti potenzialmente del fatto di Gertrude saper leggere. Ma l'obiettivo è qualcosa di più specifico rispetto a un'intenzione. In senso generale l'obiettivo è le capacità attese da uno studente alla fine della formazione. Andando ancora più in profondità, possiamo dire che l'obiettivo specifico, qui lo definiamo veramente bene, comprende, secondo questo autore americano che è Major, tre fattori: la prestazione che è attesa, le condizioni e il criterio che ci permette di dire che la prestazione è stata, la performance, la prestazione è stata raggiunta. Più in dettaglio, quindi l'obiettivo specifico, se voi lo formulate bene, è capace di trasmettere senza ambiguità la vostra intenzione rispetto a un'altra persona, la persona che vi ascolta, che la maggior parte dei casi è lo studente stesso. Quindi, cosa deve saper fare? Prestazione, cosa deve saper fare lo studente alla fine del percorso di formazione? Lo dobbiamo, se possibile, esprimere sotto forma di interrogazione. Deve saper derivare delle equazioni di secondo grado. Le condizioni di svolgimento, cioè quali sono le informazioni, gli strumenti che noi mettiamo a disposizione degli studenti per effettuare questa prestazione. Tipicamente senza far ricorso a una calcolatrice, oppure avendo a disposizione una calcolatrice scientifica, oppure avendo a disposizione una lista di 35 elementi chimici, eccetera, eccetera. Il criterio di qualità che normalmente negli esami o devi saper fare una cosa nel tempo assegnato, cioè devi dire in un'ora deve essere capace di risolvermi 5 equazioni, oppure come scarto massimo rispetto a uno standard orario, cioè deve saper tracciare una bisettrice con un margine di errore possibile di 5 gradi. Questo è il criterio, o tempo massimo o scarto rispetto a uno standard mondiale. Proviamoci. Se io vi dico che l'obiettivo del corso è saper nuotare, per esempio, qual è la prestazione? Bisogna definire tre cose per definire bene un obiettivo specifico: prestazione, condizioni e criterio. Qual è la prestazione che ci attendiamo da uno studente il cui obiettivo del corso è saper nuotare, oppure saper cambiare una ruota bucata, oppure saper riconoscere un verbo ribambato? Riflettiamo su uno, non c'è bisogno di farlo per gli altri. Saper nuotare, che tipo di nuotatore formiamo? Pensateci. Qualcuno che deve fare il bagnino, un competitore sportivo che deve nuotare in una piscina di 50 metri nella velocità nel tempo più breve possibile, oppure qualcuno che deve salvare della gente che è in pericolo? Le condizioni sono molto diverse, i criteri di qualità sono molto diversi. Oppure saper cambiare una ruota, in quale condizione si deve svolgere questa azione? Avendo a disposizione tutta l'attrezzatura necessaria, un manuale di istruzione, oppure essere in un'area più o meno sicura, in un'autostrada, oppure nel proprio garage, nella propria officina, oppure in una strada di campagna ma illuminata, senza illuminazione di notte e con pochi strumenti a disposizione. In funzione di questi tre fattori, quindi definite la prestazione, definite le condizioni, definite i criteri di qualità, il vostro insegnamento sarà diverso da un caso all'altro. Per esempio, sappiamo notare per uno sportivo le condizioni sono che è in una piscina con la temperatura dell'acqua intorno ai 30 gradi e il criterio di qualità fa 50 metri in meno di 2 minuti. Se formate un bagnino la condizione cambia e saper nuotare dalle parti mie, c'è il canale della Manica, c'è l'oceano, saper nuotare in condizioni di tempesta, con la temperatura dell'acqua che è intorno ai 10 gradi, con delle onde che superano i 3-4 metri, e qual è il criterio di qualità, magari non è allegato. Quindi, se voi riuscite a stabilire le condizioni e i criteri, di conseguenza il vostro tipo di insegnamento è molto cambierà da un caso all'altro.
Non mi è chiaro in che senso questo è a carico dell'insegnante, perché il discorso era ci si concentra sul sottosistema studente-insegnante, però se devo formare il nuotatore olimpionico col bagnino, in genere lo decide la scuola, l'istituzione, il ministero, non lo decide il singolo,
diciamo,
insegnante.
Il sistema di apprendimento, però adesso ho messo due casi estremi. In altri casi è l'insegnante che decide, rispetto al modello che abbiamo visto prima, per esempio l'apprendimento cognitivo, se punta a un risultato di tipo memorizzazione o se punta a un risultato di tipo riflessione o creazione di un nuovo metodo, di una nuova tecnica. Quello che il messaggio fondamentale che voglio dire qui è che stabiliamo prima di tutto gli obiettivi. Nell'obiettivo più o meno è implicito il meccanismo di valutazione. Se abbiamo stabilito queste due cose, le attività didattiche sono una semplice conseguenza di questi due fattori. Molto spesso proponiamo agli studenti un programma dell'insegnamento, ma il programma dell'insegnamento non dice qual è il loro livello di competenza rispetto alla materia che insegnate. Per esempio, noi scriviamo nel programma di insegnamento le funzioni di primo grado, ma devono saperle, devono riconoscerle che è una funzione di primo grado, quindi devono vedere qual è la potenza, devono saperle derivare, devono saperle costruire, scrivere, avendo a disposizione una calcolatrice oppure no, avendo a disposizione degli strumenti digitali oppure no. Quindi non dico che in ogni caso si riesce ad arrivare così nel dettaglio rispetto agli obiettivi di apprendimento, ma più lo si fa, meglio è, per una coerenza tra obiettivi, valutazioni e apprendimento. Ho risposto alla domanda? Sì, molto spesso noi abbiamo un margine di autonomia abbastanza limitato, molto spesso dobbiamo rispettare dei programmi, ma se non è l'insegnante è il responsabile della formazione, il responsabile del dipartimento. Quindi più o meno è la stessa cosa. Quindi se l'obiettivo è ben definito, valutazione e attività, quindi gli altri due aspetti del trittico, allineamento costruttivista, saranno molto più facilitati. Quindi la diapositiva successiva è quella. Col punto interrogativo a cui risponderete.
Bene, dai, pausa.
Sono nella città del caffè, quindi
ragionando sugli obiettivi, se vi dici, voi alla fine di questa lezione dovete sapere fare questo, perché è la che per l'esame dovrei fare questo.
A volte abbiamo per scontato, cominci, vai, e loro sono questo, che questo anche devono interagire, soprattutto con le lingue.
Sì, interagisco tantissimo.
Se loro si siedono, a volte io ho 30 là che mi guardano e dico, vabbè, se io ti faccio una domanda, se tu non mi rispondi, se tu non vuoi parlare, se tu non vuoi partecipare, sì. Questo diventa un ruolo, io non ce la faccio a stare qua ore così.
No, io prendo sempre...
Sono un po' aggressiva,
Io prendo sempre che, che l'80% deve essere sempre pratica, practice, e il 20% è teoria, no?
Presente, te non partecipa, dopo
pian piano all'inizio. Però tu per farli partecipare devi sempre prima attivarli il cervello, no?
Non sono abituati perché il modello non è partecipativo, il modello è questo, classico, io mi siedo e ascolto, le prendo tutte. La lingua di cui guardi, non è da insegnarmi, io non vengo qua a darvi, perché tutto quello c'è nel libro, e quindi o lo mettiamo in pratica, o prendi il libro e te lo vai a casa.
No, ti lascio andare a me.
Oh, no, vado, no, caffè ho preso, vado un momento in mano. C'è tutto qua.
Thank you.
sì, grazie.
Tutta la costa nord. sì, tutto scogliere, io ho un problema di clima, un problema garantito, non è che la gente va là e sa che ha 30 gradi, no, 30 gradi non ci sono mai, in acqua 20 gradi massimo. A me va bene, però c'è tanta gente che mi come.
Delle interviste individuali.